E allora bene, si torna in voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Come annunciato, abbiamo in corrispondenza una compagna del collettivo Senza Numero. Benvenuta a Silenzio Assordante.
E ciao, grazie. Ciao. Grazie a voi.
Insomma, abbiamo saputo che siamo al secondo numero di un giornale periodico antipsichiatrico che avete ragionato come collettivo. Ancora prima di parlarci del contenuto di questo numero, ti chiederei un po' di raccontarci dell'idea di un cartaceo, che cosa va spinti, insomma, ad averci questa forma di comunicazione.
Ok, allora sì, come dicevi, Senza Numero, il bimestrale, perché vorrebbe essere un bimestrale, diciamo, di fatto finora l'è stato, è un giornale, un cartaceo che viene distribuito gratuitamente in giro, dalle iniziative a dei luoghi di interesse magari più specifico, che possono essere i centri di salute mentale o dei luoghi comunque che riguardano la psichiatria più in generale, ma anche proprio ovunque, cioè dal trovarlo in un posto frequentato da persone che possono essere sensibili a questo argomento, che poi in realtà sono un po' tutte. L'idea di questo giornale nasce dal fatto di voler diffondere delle idee o comunque delle critiche rispetto a quello che è il sistema psichiatrico attuale e le forme repressive che mette in atto costantemente, ecco, cose che sono in realtà molto poco conosciute dalle persone, dalla gente in generale, da chiunque, a volte molto spesso anche, diciamo, dai compagni o da chi frequenta situazioni di movimento. Quindi la nostra idea era quella di ritornare al cartaceo un po' forse per nostalgia, ma in realtà anche perché crediamo che comunque la scelta di fare un giornale gratuito e cartaceo ci possa far arrivare lì dove magari non per forza internet arrivi, perché comunque la ricerca in internet è dettata già da uno stimolo ben preciso, no? Io mi vado a cercare quello che mi interessa, il trovare un giornalino che invece magari mi può riportare all'attenzione di cose che non conosco bene o comunque magari sono nella mia vita ma me le fa vedere da un altro punto di vista. Era un po' quello, ecco, quello che ci ha spinti a ritornare a cartaceo, a stampare un giornale e a farlo in questo modo qui.
Allora, si sentono le onde forti e chiare, immagino che sei impegnata nella distribuzione del secondo numero del giornale.
Il giornale va distribuito ovunque, quindi perché non anche nei luoghi di vacanza? Tra l'altro è di pochi giorni fa e questa è una cosa veramente drammatica, invece il fatto che un turista tedesco, ad esempio, su una spiaggia, dato che siamo in spiaggia e parliamo di onde, su una spiaggia nel Foggiano è stato sottoposto a un TSO semplicemente perché ha fatto il bagno nudo in una spiaggia che nudista non era. Quindi in realtà delle situazioni che per noi sono estremamente così anche gioviali si trasformano all'improvviso in... certo, sì, sicuramente. E comunque, diciamo, è anche un po' questa la caratteristica della psichiatria, quella di arrivare ad investire delle parti della vita e del quotidiano di moltissime persone in una maniera assolutamente subdola anche, no? Cioè molte persone vedono nel trattamento sanitario obbligatorio, nel TSO, uno strumento d'aiuto, mentre abbiamo detto tantissime volte anche attraverso la radio, attraverso Silenzio Assordante, quello che poi in realtà è quel trattamento e quello per cui viene usato, no? È un mezzo di repressione estremamente invadente e forte che viene usato nel quotidiano e fuori, viene usato nelle carceri, viene usato un po' dappertutto, quindi, e non tutti sanno in realtà né come difendersi né quello che è, né tutto, diciamo, i parametri precisi, ecco, nel quale può venire applicato. Ad esempio, sicuramente il caso del turista nel Foggiano era un caso che non poteva prevedere un TSO, ecco, sicuramente.
E non poteva neanche prevedere un'autodifesa, immagino, il limite con la lingua, sul comprendere quello che ti sta avvenendo, ecco, eppure la mancanza di una rete di relazioni che è pronta a intervenire sul momento, ecco, cosa che una persona da sola non ha, ecco. E allora, venendo un po' intanto a questo secondo numero, ti chiederei, insomma, di parlarci dei contenuti, perché si avvicinano proprio a quello che ci dicevi nell'introduzione te, che forse molti aspetti del controllo psichiatrico vengono del tutto ignorati dalla maggior parte delle persone, compresi i compagni.
Certo, allora questo secondo numero, a differenza del primo, il primo numero non so se vi è capitato tra le mani, a te o a chiunque stia ascoltando, era un po' un numero monotematico, riguardava la diffusione del taser, diciamo il fatto che il taser, come questa pistola elettrica, ecco, perché magari non tutti non sanno che cos'è, sia stato introdotto e sia stato dato in dotazione alle forze di polizia in Italia negli ultimi mesi, e diciamo un po' quali sono i suoi parametri di funzionamento e perché è anche molto connesso con la psichiatria. Lasciamo stare il taser e passiamo a questo secondo numero, perché era in realtà già molto complesso come argomento. E questo secondo numero è un po' più vario e diciamo dà anche un po' un'idea di come nasce Senza Numero quando viene concepito, no, all'interno dell'assemblea del collettivo. Questo perché non l'abbiamo detto, ma Senza Numero è anche un collettivo antipsichiatrico che si incontra regolarmente e che dopo 4 anni ha deciso di andare su carta stampata. Questo secondo numero è dedicato a varie cose. Prima di tutto è dedicato a Sabatino Catapano, è proprio dedicato, è stata fatta una dedica, ecco, a lui, perché è scomparso recentemente il 23 maggio. Sabatino era, è difficile dire bene chi era in realtà, era prima di tutto un ribelle, era una persona che è sempre stata refrattaria a qualsiasi genere di autorità, ma perché per coincidenze e contingenze di vita si è trovato più volte a vivere il carcere ed anche l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, diciamo negli anni 70, alla fine di alcune lotte che aveva portato avanti in carcere, l'avevano poi portato anche nel manicomio giudiziario, nel quale è rimasto parecchi anni ed è riuscito ad uscire soltanto grazie all'aiuto della sua compagna e di altri compagni, quindi un po' all'aiuto di quella rete alla quale facevi riferimento tu prima. E per tutto il resto della sua vita ha costantemente lottato sia contro qualsiasi genere di autoritarismo in generale, ma anche e soprattutto contro quello psichiatrico, che aveva vissuto appunto in maniera molto violenta e invadente nella sua vita. Quindi è stato per tutti noi e per chi si è sempre occupato di psichiatria un punto di riferimento molto importante e un carissimo compagno, ed è venuto a mancare appunto abbastanza anziano, ecco, però il 23 maggio, e quindi abbiamo sentito proprio il bisogno di dedicargli sia questo numero per intero che anche un presidio, perché uno degli articoli che c'è nel presidio riguarda, nel giornale, riguarda il fatto che il 1° giugno scorso abbiamo fatto un presidio a Pisa davanti all'ospedale Santa Chiara, che è una clinica dove viene ancora applicato l'elettroshock. E qui ritorniamo un po' agli argomenti del giornale, no? Sia in quella giornata nella quale abbiamo distribuito volantini davanti all'ospedale, ma anche in tutto il centro a Pisa, quello che c'è stato, che c'è avvenuto, no? Quello che abbiamo riscontrato per strada è sicuramente il fatto che moltissime persone ancora in Italia non sanno che l'elettroshock viene applicato, una terapia, ecco, una cosiddetta terapia assolutamente invasiva e considerata tortura anche a livello internazionale, ma che viene anzi ultimamente spinta molto ed è ritornata molto in voga. Questo perché applicato, può essere applicato e viene applicato soprattutto in caso di cosiddette depressioni, riesce a evitare l'uso di psicofarmaci in una maniera più continuativa, e quindi viene paradossalmente spinto soprattutto alle donne in stato di gravidanza nei primi 3 mesi, che non possono assumere dei farmaci, e vengono invitate costantemente molte persone con la scusa che li possano preservare poi da un uso continuo di psicofarmaci. In realtà è una terapia che viene applicata ancora come è stata applicata dal 1938 in poi, quando è nata, quindi vengono applicati 2 elettrodi alle pareti della testa e fanno passare una forte scossa di corrente elettrica nel cervello. La prima cosa che provoca e di cui si è certi è la perdita della memoria, nel momento ma anche poi più a lungo termine. In realtà provoca moltissimi altri danni, ma che non sono mai stati neanche dagli psichiatri stesso tutti, diciamo, codificati per quello che sono. Però negli ultimi tempi è molto molto ritornata in voga e molti pazienti ci risulta che vengono invitati a farla. L'unica cosa che è successa è che ha cambiato nome, perché da elettroshock adesso si chiama terapia elettroconvulsiva, E l'altra cosa, diciamo, carina che fanno rispetto a prima è quella di fare delle punture neorilassanti, perché nel dare la scossa elettrica c'è una forte, come dire, una forte reazione del corpo a livello fisico, no? Quindi il mio rilassante evita questo grosso impatto a livello fisico, ma probabilmente evita il grosso impatto visivo per chi lo sta facendo, di vedere una persona, diciamo, in quelle condizioni.
Sì,
quindi probabilmente solo per l'aguzzino che diventa un po' meno invadente piuttosto che per chi la subisce. Ed è di poche settimane fa la notizia riportataci dal collettivo Artù, che è il collettivo col quale attivo a Pisa in tutta Italia da tantissimi anni sulla questione antipsichiatrica, e da noi molto vicino, ed insieme a loro proprio abbiamo costruito questo presidio al quale poi hanno partecipato molti compagni e compagne e anche altre persone sensibili a questa tematica. Ed è notizia di poche settimane fa, che ci hanno riportato loro, che anche un'altra ragazza, una paziente proprio in quell'ospedale nel quale abbiamo fatto il presidio, era stata invitata gentilmente a sottoporsi all'elettroshock, dicendole che comunque era una terapia che le avrebbe evitato tante cose, che era poco invasiva, ne bastavano un paio all'anno, e lei si è rifiutata di farlo, ha chiamato i compagni del collettivo Artò in supporto, e per fortuna sono riusciti, diciamo, a sventare questo tentativo e anche a far uscire lei dall'ospedale. Quindi questa è anche un po' la riprova che il diffondere delle notizie rispetto a quello che succede, l'essere presenti nei luoghi in cui poi questi soprusi vengono continuamente riproposti, comunque ha per fortuna i suoi effetti, no?
Assolutamente.
E che cos'altro c'è in questo numero? C'è appunto un report di quel pomeriggio, c'è un articolo più in generale sull'elettroshock, noi ne abbiamo parlato anche sempre a silenzio assordante alla vigilia di questo presidio, avevate, e vi ringraziamo ancora una volta, ospitato un intervento rispetto a quel presidio, a quello che era l'elettroshock, e quindi abbiamo un po' riportato i risultati di questa azione. E poi c'è un articolo su una notizia che è stata molto in voga qualche, diciamo più o meno in realtà un mesetto fa ormai, anzi quasi due, che era la vicenda del suicidio di Noah Potoven, la ragazza 17enne olandese. Ne hanno parlato in maniera molto molto ampia, qualsiasi giornale, rotocalco. Prima di tutto ne avevano parlato perché questa ragazza che ha 17 anni si è lasciata morire, poi in realtà lei, anche anoressica da molti anni, ha scelto, diciamo, di lasciare questo mondo, anche perché vittima da quando era piccola di vari abusi sessuali. Il dolore e il trauma subito in passato e il suo vissuto attuale l'hanno portata a scegliere di non restare più qui. E questa scelta, diciamo, come è stata riportata dai giornali? In un primo momento è stata riportata come un caso di eutanasia, questo perché in Olanda comunque il suicidio assistito è legale, e quindi si è attivato un grosso dibattito rispetto a questa cosa. Quando poi si è scoperto che non era un caso di eutanasia, perché non le è stata concessa dallo Stato, ma è stata proprio una sua, una scelta, e l'ha fatto autonomamente, ecco, la cosa paradossale è che i giornali non hanno più né parlato della sua situazione, né parlato delle motivazioni, no, che hanno spinto questa ragazza. Sicuramente si poteva parlare in abbondanza del fatto che l'ennesima donna era stata abusata, aveva subito delle cose, e queste cose le avevano portata a questa sofferenza. Diciamo, nessuno ha scelto di dare attenzione a tutto questo e a quello che lei viveva, ma hanno scelto poi di dare attenzione al fatto che la notizia non era stata riportata in una maniera veritiera. Quindi anche qui i giornali e rotocalchi si rivelano sempre per quello che sono, cioè veramente degli sciacalli che in realtà ricercano la notizia e poi, diciamo, ne usano e l'abusano come vogliono, per poi farla perdere e riportarla tra l'altro in una maniera assolutamente fuorviante. Ma quello che ci ha spinto anche a scrivere questo articolo è stato il commento che ha fatto uno psichiatra romano proprio, il dottor Giuseppe Nicolò, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL 5 e nonché delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza a Subiaco e a Palombara Sabina, che sono due, diciamo la REMS, quella che è l'acronimo della residenza di esecuzione di misura di sicurezza, sono i moderni OPG. Non mi dilungo su questa cosa, poi se vi va magari troveremo un altro momento per farlo, perché è un argomento enorme alla quale abbiamo anche pensato di dedicare poi un altro numero del giornale, quindi ne parleremo più in seguito. E che cosa ha detto il dottor Nicolò? Perché anche lui ha sentito il bisogno di esprimersi insieme a tutto il resto della popolazione mondiale, e il dottore ha pensato di dire che in Italia non sarebbe mai successa questa cosa, non perché non si verifichino dei casi del genere, ma perché in Italia si risponde col TSO. Quindi assolutamente di fronte a un caso del genere lei non avrebbe potuto scegliere di suicidarsi, perché in vista del bene comune che sarebbe la salute collettiva, sicuramente questa ragazza sarebbe stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, quindi sarebbero stati somministrati abbondanti farmaci che avrebbero attenuato le sue sofferenze e l'avrebbero continuata a far vivere e tenuta in vita, in realtà, perché giustamente, come diceva lei, fa: io non vivo ma respiro. Diciamo che il dottor Nicolò, insieme all'altra schiera dei suoi colleghi, le avrebbe sicuramente assicurato di respirare, non preoccupandosi poi di tutto il suo status reale, della sua vita, del suo concreto. Però giustamente quello che diceva è che una persona depressa, queste sono le sue parole, ve le cito, una persona depressa non si trova nella condizione di vedere la vita per quello che è. E quindi questo articolo nasce anche un po' sia dall'esigenza di dare anche, no, un volto a chi pronuncia poi queste cose e a chi dirige anche, no, dei dipartimenti, quindi occupa un ruolo di estremo potere, no, rispetto a tutte queste cose che vengono prese sulla salute della gente.
Certo, sicuramente segna quello che è il passo in questo stato, le dichiarazioni di un personaggio del genere.
Certo, che poi, ma danno anche un po' un'immagine di quello che è, diciamo, la filosofia della psichiatria in Italia, ma della psichiatria in generale poi attualmente. Quindi un TSO può tanto correggere, virgolettato, l'atteggiamento di chi decide di farsi un bagno senza vestiti, come la sofferenza di qualcuno che ha subito delle cose inenarrabili e che quindi sceglie di non vivere più. Assolutamente, poi lo sottolineiamo, è scritto anche nell'articolo, non entriamo nel merito della scelta di chi sceglie appunto di non vivere più, di suicidarsi e di lasciarsi andare, ma appunto, come diciamo nel resto dell'articolo, quello che vorremmo noi è che ogni volta fosse presa in considerazione la vita e le contingenze reali di ogni individuo, di quello che vive in quel momento e del suo vissuto passato, che è quello che lo porta poi a delle sofferenze enormi, a quelli che possiamo anche sicuramente definire dei disequilibri, no, nella relazione col resto dell'esistente. Ma questo non giustifica, secondo noi, in alcun modo qualsiasi forma di repressione rispetto a qualsiasi scelta e volontà di autodeterminazione di chiunque si trovi a vivere quelle cose. E quindi poi, soltanto per sdrammatizzare questa piccola cosa, perché è un numero estivo e va letto anche in spiaggia, come dicevamo anche prima, il numero si chiude con un cruciverba dove non ci sono le soluzioni, quindi sarete costretti a leggere anche il terzo numero per trovare le soluzioni. Ovviamente questo lo aggiungo, il numero si trova, ogni numero di Senza Numero lo trovate anche sul blog, insieme ad altro materiale che è scaricabile. È tutto no copyright, quindi a chiunque gli interessi può andare su senzanumero.noblogs.org e leggere sia questo giornale sia altre cose che abbiamo pubblicato in passato, leggerle e diffonderle se le trova interessanti e se pensi che abbiano un valore. E può anche contattarci alla mail senzanumero@autistici.org, sia per ricevere il giornale, ma che in realtà, appunto, come vi dicevo, è scaricabile, e sia anche proprio per incontrarci come collettivo, se vogliono altre informazioni, se vogliamo anche incontrarci fisicamente, ecco.
Bene, bene, allora noi da qui ti ringraziamo, insomma, crediamo che presto vedremo circolare in giro questi numeri, questi periodici, insomma, in versione stampata, quindi abbiamo tutta la curiosità, insomma, di leggere le analisi che ci avete proposto anche qui da questi microfoni. Ovviamente da parte nostra c'è la massima disponibilità ogni due mesi a presentare il numero di questo giornale, così è un'occasione anche per approfondire alcune questioni e anche approfittare del fatto, e ve lo dico proprio sinceramente, che ci sono compagni e compagne con un'attenzione abbastanza forte su alcune questioni che riguardano il controllo sociale in generale e che sinceramente, per esempio, tutta questa vicenda di cui ci raccontavi, del suicidio di questa ragazza, di come è stata trattata qua dagli esperti psichiatri, mi era totalmente sfuggita, e solo grazie al fatto che c'è qualcuno che ha un'attenzione abbastanza alta si viene un po' a comprendere la complessità delle questioni, ecco. Grazie.
Certo. No, vi ringraziamo noi ogni volta per ospitarci anche in trasmissione, comunque resta un momento di diffusione maggiore di queste notizie. E niente, come sempre vogliamo mandare un saluto speciale, un abbraccio forte a chi è recluso e non può godere di quello che c'è qui, e quindi a chi è recluso in un reparto psichiatrico, in un carcere, in un CPR, quindi un abbraccio forte va a loro. E ovviamente se possono contattarci gli interessa, perché molto spesso veniamo a sapere anche magari di persone in carcere, anche lì si vive una forte psichiatrizzazione sia attraverso i farmaci che attraverso i TSO che vengono effettuati, quindi c'è una enorme psichiatrizzazione. Ovviamente delle mura ci separano dal poter avere delle notizie più precise, quindi se magari qualcuno riesce a contattarci, sappiamo che adesso c'è anche la possibilità di scrivere delle mail, quindi la nostra mail, la ripetiamo, è senza numero @autistici.org. Se qualcuno riesce a scriversi, a far sapere notizie, semplicemente vuole anche le nostre cose stampate, saremo felici di fargliele avere, ecco. Quindi approfittiamo anche di questo momento in radio per mandare questo segnale e questo abbraccio solidale.
Grazie mille, noi ti abbracciamo, un abbraccio a tutto il collettivo, a presto.
A presto, yeah. Ciao. Ciao, ciao.
E allora bene, questo è quanto dal collettivo Senza Nome.